torniamo a parlare di una materia di grandissimo interesse, ovvero i farmaci monoclonali. Ne abbiamo già parlato quest'oggi, abbiamo il piacere di farlo con il presidente di Toscana Life Science. Buongiorno a lei Fabrizio Landi e grazie davvero per essere con noi.
Buongiorno a voi e ai suoi ascoltatori.
Senta, più che tornare a parlare di questioni, come dire, le tempistiche di cui lei non vuole nemmeno parlare, secondo me, perché state lavorando tra mille difficoltà, mancano pazienti per la sperimentazione perché c'è meno malati. Parliamo del
punto. È un fatto positivo di per sé, ma ovviamente
è chiaro.
È un fatto negativo.
Naturalmente.
È difficile da giudicare. Positivo che vuol dire che il sistema Italia sta facendo bene. Questo sta rallentando i tempi per i pazienti, per avere i pazienti per le presentazioni.
Senta, in generale ci sono differenze tra un monoclonale e l'altro, vaninilubam, la lid, quello e la roche?
Cioè,
si sono fatti
quello
passi avanti, mi perdoni, le faccio la domanda, si sono fatti passi avanti, copiano anche la variante delta, la delta plus di adesso?
Allora, per quanto riguarda quello sviluppato dal professor Rappoli, dal team di Toscana Life Science, noi ovviamente, non avendo ancora la possibilità di andare largamente su paziente perché non è ancora provato, abbiamo le sperimentazioni fatte in vitro e su animale, ad esempio il nostro è molto efficace anche contro la variante delta e tutte le varianti finora. Quindi, ma questo, diciamo, c'è anche una motivazione per come è stato identificato. Il tema dei monoclonali vanno visti, come diceva prima domanda, sono differenti. Il principio è lo stesso, ovviamente dipende come sono stati fatti. Il nostro ha la caratteristica che è uno dei pochi che è stato fatto, non progettato, diciamo, ingegneristicamente e poi realizzato, come è il caso degli anticorpi monoclonali che si usano in oncologia, ma invece è stato estratto dal sangue di un paziente guarito. Noi abbiamo, con un accordo prima con l'Ospedale Spallanzani, poi con l'Università di Siena, abbiamo ottenuto, come contesto ovviamente, dei pazienti, molti campioni di sangue di persone guarite dal Covid, e abbiamo estratto da questi pazienti, dal sangue di questi pazienti, oltre 5.000 anticorpi, da cui con un processo di selezione abbiamo cercato quello più forte, cioè fra tante persone, quella che il cui sistema immunitario ha fatto l'anticorpo più forte. Cosa vuol dire più forte? Che riusciva a dosaggio più piccolo a disattivare il virus, perché il dosaggio più piccolo vuol dire, il nostro obiettivo, non un'infusione come per gli altri anticorpi, per cui bisogna stare 2 o 3 ore collegati con la famosa flebo, come si dice, no? Cioè, quindi un'infusione di 2 o 3 ore, perché la dose da dare è abbastanza alta. Nel nostro caso noi puntiamo a una puntura intramuscolo, come fosse appunto la puntura, scusi il termine, diciamo, nella famosa natica.
È chiaro.
Questo ovviamente vorrebbe dire poterlo usare a livello di medicina in famiglia, quindi questa è la prima differenza.
Questa è una cosa sicuramente interessantissima, perché parliamo di somministrazione domiciliare praticamente.
Sì, perché l'idea è questa. Lei deve ragionare che il futuro della gestione della pandemia, che come vede anche in Italia, che è molto ben gestita, noi avremo, come tutti si aspettavano, un aumento dei casi, anche se questo aumento per fortuna adesso è limitato e rallentato rispetto ad altri paesi europei. Diciamo, noi avremo l'arma principale, i vaccini, ma il vaccino non basta, perché i vaccini, tanto perché alcuni non si vaccinano, alcuni non si possono vaccinare, e poi perché i vaccini appunto sappiamo che non durano per sempre per questa malattia. E quindi bisogna rivaccinarsi, la terza dose in futuro forse avrebbe bisogno di una quarta, di una quinta dose, non lo sappiamo ancora. Quindi in questo meccanismo rimarranno delle persone non coperte. Queste persone potranno infettarsi. Sappiamo che sono persone vaccinate, essendo infettate, rischiano molto meno di finire in ospedale, ma il rischio c'è. E i non vaccinati, il rischio è esattamente uguale a quello di un anno fa, 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa. Quindi serviranno che cosa? Primo, cercare che la persona infettata in pochissimi giorni guarisca. Ed è questo l'obiettivo del nostro studio clinico, cioè dimostrare che l'anticorpo monoclonale che abbiamo messo a punto è in grado in pochissimi giorni di, come dice in gergo, negativizzare, cioè di far sì che quel paziente, dal tampone positivo, diventa negativo. Quindi evitando la fase ospedaliera, la fase pericolosa. Questo è l'obiettivo. Gli anticorpi servono anche per le persone che purtroppo arrivano in ospedale, quindi vanno in fase più critica, e questo ad esempio è stata la sperimentazione su cui si sono concentrati alcuni degli anticorpi già disponibili da parte di alcune delle grandi aziende farmaceutiche. Noi pensiamo che anche il nostro possa avere questa seconda applicazione, ma oggi tutto lo studio clinico è punta su quello che noi pensiamo sia l'uso più importante dal punto di vista epidemiologico, cioè far sì che le persone, come dicevo prima, che si infettano e quindi sono scappate la copertura vaccinale e riescono, grazie all'anticorpo, in pochi giorni, parliamo di meno di una settimana, di diventare negative con tutti gli effetti positivi e soprattutto evitando il rischio di peggiorare. Questo è un po' lo scopo della nostra prevenzione.
Ecco, ne faccio una domanda su quello che dicevamo sulla somministrazione domiciliare intramuscolo. Può essere utile, come dire, per i contatti stretti ad alto rischio, ma anche in prevenzione primaria, ad esempio dando invece di 500 mg 250 come avviene per il modabino.
Ma lei è bravissimo, perché questa ovviamente è la terza applicazione, che tutti sappiamo che se le prime due sono confermate, la terza c'è anche quella, ma quella anche quella andrà dimostrata, ed è futuri studi clinici, cioè quello di dire, sono ad esempio un medico che non può vaccinarsi per motivi propri, no? Ad esempio ha problemi di autoimmunità, a questo punto la situazione è a rischio. Se, come pensiamo, l'anticorpo funziona per quello che abbiamo detto, sicuramente dovrebbe anche funzionare come profilassi, cioè io so che devo incrociare per motivi di lavoro delle persone infettate, io sono a rischio, mi faccio l'anticorpo monoclonale, quindi io per alcuni mesi sono come fossi vaccinato, anzi sono vaccinato bene perché mi sono iniettato delle copie industriali di un anticorpo fatto da un essere umano che è guarito molto bene, cioè un anticorpo molto attivo, che tra l'altro l'anticorpo appena iniettato funziona, c'è tempo di andare in circolo dopo 5 minuti, non deve aspettare le 3 settimane.
Senta Landi, le posso far sentire 30 secondi di Nino Cartabellotta, il presidente della Fondazione Gimbe, nei nostri microfoni, ascoltiamolo un attimo.
Man mano che è andata avanti la campagna vaccinale, la domanda è progressivamente scesa, cioè nel senso che gli anticorpi monoclonali sono arrivati quando già la maggior parte di persone erano protette dal vaccino, e quindi questo credo che sia un'inevitabile, diciamo, conseguenza del progresso della scienza su un altro versante. Sono sempre due cose integrate, ma tutte le pandemie, voglio dire, in una situazione pandemica è chiaro che la vaccinazione è quella che, cioè se il vaccino non avesse funzionato, è evidente che anche l'industria si sarebbe preoccupata anche di più nello sviluppare nuove e altre innovazioni terapeutiche, ma con un vaccino così efficace è chiaro che questo rappresenta anche un disincentivo dal punto di vista degli investimenti industriali, perché di fatto, comunque, voglio dire, alcune armi già ce le abbiamo, adesso vediamo cosa succederà con questa famosa pillola, voglio dire, sono delle innovazioni, però si tratta sempre di due situazioni integrative, ma la seconda, quella del trattamento, può essere ragionata soltanto sulla persona, quindi sul singolo paziente, ma a livello di popolazione è chiaro che la vaccinazione è quella che ci porterà via fuori dalla pandemia.
Però questo, Landi, è una riflessione gravissima, cioè qui se non è chiaro che le questioni sono veramente complementari non andiamo a nessuna parte.
Bellotta dice in maniera con un suo approccio leggermente diverso dal mio quello che penso anch'io, cioè io sono convinto che il vaccino è l'arma principale, ma come l'ho spiegato, per i motivi di rivaccinarsi, perché i vaccini non durano per sempre, non solo come i vaccini che facciamo da bambini contro le famose malattie ancora più gravi del Covid, come il morbillo, la poliomielite o la difterite. E quindi in questa situazione ci saranno negli anni gente che comunque scapperà alla vaccinazione. Noi sappiamo che non riusciremo mai a vaccinare più dell'85-86% dell'intera popolazione, bambini compresi. E quindi quella parte di popolazione cosa fa?
E
prima che si arrivi a far scomparire questo virus, cioè la famosa operazione Grecia, e questo è molto complesso, anche perché è un virus che muta continuamente. Quindi è giusto dire che la vaccinazione è e rimane la principale arma a disposizione della medicina e dell'umanità contro il Covid. È altrettanto giusto dire che però una parte, ogni anno, un numero, che sarà una piccola percentuale, ma supponiamo che questa percentuale sia tra l'1% della popolazione. Se lei ogni anno in Italia ha 600.000 tamponi positivi, e questi qui, comunque, un po' di questi finiranno in ospedale e un po' di questi potrebbero rischiare di morire. Ecco, con questi, se fosse 600.000, ma potrebbe essere alcuni scenari, dicono anche di più, questi andranno comunque difesi, e la difesa saranno gli anticorpi.
Fabrizio Landi,
non c'è nessuna contrarietà.
È chiaro, assolutamente. La ringrazio per essere stato con noi, è stato un piacere parlare con lei.
Va bene, grazie a lei, buongiorno.